tema, tutti i colori dell'attualità.
minuti. Buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuti all'ascolto di Prisma. Siete su Radio Popolare e noi siamo in diretta fino alle 10 o poco meno. A seguire le note dell'autore curate da Ira Rubini. Massimo Bacchetta con Tutto scorre. Vi preannuncio già che sarà dedicato al tema del nuovo stadio di Milano, anche per via del referendum che Radio Popolare ha lanciato già da giovedì scorso. Sul nostro sito si può votare, le opzioni sono due, con la documentazione che, se volete, potete leggere o ripassare. Si può votare per l'opzione di ristrutturare lo stadio Meazza o di costruire quello nuovo come hanno proposto Milan e Inter con un loro progetto. E poi i risultati di questo referendum saranno resi noti alla festa di Radio Popolare. Noi qui a Prisma vi stiamo raccontando un po' di cose sulla festa. Nell'ultima parte della puntata di oggi sarà con noi Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile di Milano Beccaria, perché il tema carceri e minori sarà uno dei temi degli incontri della festa. Ricorderemo Carlos Muraglia, che se n'è andato un anno fa, presidente onorario dell'ANPI, e tante altre cose ancora in una lunghissima vita. È stato veramente tante cose Smuraglia. Era anche un appassionato ascoltatore di Radio Popolare, lo ricorderemo con un'intervista che aveva rilasciato pochi mesi prima di morire al nostro direttore Sandro Giglioli. E naturalmente non trascuriamo il risultato della tornata elettorale amministrativa di ieri, che analizzeremo insieme a Daniela Preziosi del giornale Domani. In apertura, insieme al nostro Emanuele Valenti, un nuovo punto della situazione sulla guerra in Ucraina, che questa notte effettivamente ha, ci ha portato una notizia piuttosto nuova, piuttosto inedita: un attacco con droni su Mosca. Ci sarebbero alcuni feriti, lo avete sentito poco fa nel giornale radio, insomma l'aggiornamento è sempre quello evidentemente. Alcune persone sono state evacuate dalle loro case e insomma qualcosa di piuttosto nuovo direi nel panorama di questa guerra, mentre invece le bombe su Kiev continuano a cadere anche questa notte. Nel giro di poche ore c'è stato un terzo bombardamento e insomma la capitale ucraina continua a essere sotto tiro. Buongiorno Emanuele.
Sì, buongiorno. Possiamo dire questa mattina, in realtà già lo dicevamo ieri sera, no? È anche una guerra psicologica, una guerra di nervi. Mi vengono in mente in questo momento quello che ho letto, quello che mi hanno scritto anche alcune abitanti, per esempio, di Kiev. Ormai è impossibile dormire più di 4-5 ore di fila durante la notte da una parte, invece dall'altra, come dicevi tu, un fatto non nuovo ma relativamente nuovo, cioè droni anche su Mosca. In qualche modo la guerra si avvicina anche alla vita quotidiana dei cittadini russi, no? A Mosca sono state sentite, allora nulla se parliamo di dimensioni dell'attacco, quello su Mosca nulla in confronto a quello che sta avvenendo sull'Ucraina, quello che sta avvenendo su Kiev, ma comunque i cittadini di Mosca hanno sentito questa mattina delle esplosioni e forse in qualche modo in questa guerra psicologica questo può anche bastare, no? Quindi il titolo potrebbe essere che entrambe le città, Mosca e Kiev, sotto attacco, seppur, come dicevo, con un'entità diversa, differente dei due attacchi. Sappiamo ancora poco, le autorità locali di Mosca, partiamo dalla Russia, hanno comunque ammesso, il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha detto che sono stati colpiti diversi edifici, che comunque ci sono semplicemente pochi danni materiali, nessuno sarebbe stato ricoverato, quindi nessun ferito grave, due o tre persone sono state assistite sul posto, almeno due edifici in un quartiere di Mosca sono stati comunque evacuati, quindi come dire, qualcosa si muove, qualcosa succede, non è la prima volta, ricordiamo, aveva fatto come dire molto più notizia, no? I primi di maggio, ricorderanno gli ascoltatori, quei due droni abbattuti sopra, intercettati, abbattuti, distrutti sopra il Cremlino, come in quel caso non c'è alcuna rivendicazione, sappiamo che Kiev non rivendica mai le azioni fuori dai suoi confini, sappiamo anche che in Russia ci sono diverse azioni di sabotatori interni, negli ultimi giorni avevamo parlato, no, più volte di azioni di questo tipo nella regione di confine nel sud della Russia di Belgorod sopra Kharkiv. Kiev invece un ferito e un morto, scusa Lorenza, una vittima, un morto e tre feriti per il terzo bombardamento nel giro di 24 ore. Anche in questo caso la maggior parte dei droni sarebbero stati intercettati, 29 su 31, però i detriti sono caduti sugli edifici residenziali, appunto, hanno provocato al momento almeno un morto e tre feriti, questo è quello che dicono le autorità militari della zona di Kiev.
Senti Emanuele, è vero che gli ucraini non rivendicano gli attacchi su territorio russo e credo sia anche perché il loro principale sponsor, cioè gli Stati Uniti, su questo hanno sempre raccomandato molta cautela, no? Cioè, e allo stesso tempo probabilmente se possono fare azioni di questo tipo è grazie anche alla ampia fornitura di armi occidentali.
Sì, ne avevamo parlato in maniera approfondita appunto quando c'erano stati a inizio maggio quei due droni sul Cremlino. Gli americani ogni volta, e lo fanno ormai se non tutte le settimane, almeno ogni 15 giorni, no? Aumentano la quantità e la qualità del supporto militare, degli aiuti militari, delle armi sostanzialmente, no? Che mandano a Kiev. Lo stesso Zelensky la notte scorsa aveva ringraziato ancora Washington per i sistemi di difesa con missili Patriot. Ecco, ogni volta Washington specifica molto chiaramente che le armi americane non devono essere usate fuori dai confini ucraini e ufficialmente, appunto ufficialmente, sottolineiamo, Kiev, il governo Zelensky dice sempre: non abbiamo bisogno di attaccare in Russia, noi ci stiamo semplicemente difendendo. Però, come dire, è un po' un gioco, è un po' un gioco delle parti. Gli Stati Uniti, sì, certo, sono preoccupati per un'eventuale escalation, per un conflitto che rischia, questo lo diciamo dall'inizio, di diventare un conflitto internazionale, però entrambe le parti, nella sua dimensione internazionale, quindi Russia e Occidente, questo lo vogliono evitare. Però, come dire, c'è una zona grigia e in questa zona grigia ci sono i sabotatori russi e ci sono molto probabilmente, ne abbiamo viste anche altre, no? Mi viene in mente per esempio anche l'attacco al ponte sullo stretto di Kerch, no? Che unisce il territorio russo alla Crimea, no? di diversi mesi fa. Ecco, c'è una zona grigia nella quale le forze ucraine e i sabotatori russi si muovono e riescono a muoversi.
Per quello che riguarda invece il fronte dei combattimenti in Ucraina, qualcosa ci dice che la controffensiva molto attesa dell'esercito ucraino è partita, sta per partire, si sta preparando?
Ma allora, diciamo che la situazione sul fronte dove si continua comunque a combattere è piuttosto ferma. L'unico movimento delle ultime settimane, movimento importante degli ultimi mesi, seppur ridotto, è quello che abbiamo, no? Per parecchio tempo raccontato, è quello di Bakhmut, ormai controllata dai russi. I mercenari del gruppo Wagner di Prigozhin hanno consegnato quello che resta della città, poco, ben poco, una città parzialmente, in buona parte, anzi completamente distrutta, alle truppe regolari russe. Questo è stato l'unico movimento, non ci sono stati altri movimenti. Ovviamente tutti i giorni si continua a parlare, no? Anche gli attacchi russi di ieri su Kiev in pieno giorno non era mai successo, no? A proposito di guerra psicologica, no? Cercare di colpire anche il morale della popolazione civile, dei politici e anche dei militari ucraini alla vigilia di questa tante volte preannunciata controoffensiva. Lo dicevo ieri in un racconto in esteri, anche nel notiziario, una fonte all'interno di un'importante agenzia internazionale che si occupa proprio della linea del fronte dice: beh, qui le parti stanno facendo un gioco, entrambe le parti russi e ucraini, no, partecipano anche a questo gioco di narrazione, di racconto, di annunci, di controannunci, quindi probabilmente gli ucraini stanno aspettando il momento buono nel quale prendere relativamente, diciamo così, di sorpresa i russi. Comunque la controffensiva non è ancora partita.
In Ucraina c'è Andrea Nicastro del Corriere della Sera, che si trova, mi pare, ad Odessa da qualche giorno, e ci ha raccontato qualche ora fa la situazione sia dove si trova lui e sia relativa appunto ai continui bombardamenti sulla capitale Kiev, come quello che c'è stato poche ore fa. Ascoltiamolo.
L'attacco più grande dall'inizio della guerra da parte di droni è avvenuto sabato notte su Kiev. Invece, nella notte di domenica sono state bersagliate altre località, che sono state soprattutto Odessa, dove mi trovo io, e altre città dell'ovest dell'Ucraina. Pare sia stato colpito anche un aeroporto militare, dove è in corso ancora un incendio e è stata danneggiata la pista. Quasi tutti i missili e i droni sono stati abbattuti, ma appunto alcuni sono riusciti a colpire i loro obiettivi, per fortuna soltanto militari.
Ad Odessa ci sono stati dei danni al porto, citano alcune agenzie.
Assolutamente sì, c'è stato una forte azione della contraerea con i cannoncini che hanno tenuto sveglia tutta la città, c'erano dei colpi traccianti nel cielo nero, c'erano esplosioni quando il colpo riusciva a intercettare l'ordigno volante. Da questa parte pare siano arrivati anche alcuni missili da crociera strategici lanciati dal Mar Caspio, quindi roba pesante, ma la contraerea è riuscita a intercettare la maggior parte.
Le testimonianze che noi stessi qui da Radio Popolare stiamo raccogliendo in questi giorni, e che mi sembra tu possa confermare anche da quello che scrivi, è che comunque la popolazione ucraina si sta da una parte abituando purtroppo a questa situazione, dall'altra parte è sempre più restia ad andare nei rifugi e tende a portare avanti la sua quotidianità al di là degli attacchi.
Sì, questa è anche la sensazione che ho avuto io. Bisogna considerare che rispetto ai primi tempi della guerra, il sistema di difesa antiaereo è stato molto migliorato, sia con l'arrivo della antiaerea occidentale, sia coordinando attraverso un sistema di software che interagiscono con i radar i cannoncini più tradizionali della difesa antiaerea. Per cui nei primi periodi in cui la Russia ha usato i droni, gli ucraini hanno dovuto sprecare un gran numero di missili e quindi il conto economico degli attacchi aerei era molto grande. Adesso invece, proprio grazie ai software che sono stati dati e in parte elaborati dagli stessi ucraini, le città e le azioni di difesa riescono a discriminare qual è l'ordigno che devono colpire e usare un'arma piuttosto che l'altra. Per cui quando arriva un missile strategico lanciato da una nave appunto lontanissima, come quelle che stanno nel Mar Caspio, si usano i missili. Quando invece ci sono droni lanciati da aerei o dalla Bielorussia o anche queste dal Mar Nero, che fanno anche 500 chilometri, insomma, ma sono più piccoli e farebbero danni minori, costano poco questi droni iraniani, bene, allora si usano i cannoncini, si usano munizioni più tradizionali, quelle che già ai tempi sovietici venivano usate. Quindi questo è un passaggio proprio economico, tecnologico, che è stato percepito dalla popolazione, che si sente, a ragione o a torto, bisognerà vederlo, più sicura. Ed è chiaro che i russi cercheranno di fare un passaggio ulteriore per cercare di rendere la vita più difficile. Ma in questo momento gli ucraini si sentono relativamente sicuri.
Al di là di quali sono gli sviluppi, diciamo, sul campo, di quali sono gli elementi che ci fanno dire no, ci vorrà ancora qualche giorno, sì, è già iniziata, eccetera. Al di là di questo, a livello proprio di umore e di consapevolezza, che forza dà questa controffensiva imminente?
La controffensiva è quello che stanno aspettando tutti, sicuramente. con molta paura da parte delle mamme, delle mogli, di chi è ad aspettare i soldati che devono sfondare le linee russe. C'è la sensazione che non sarà un'avanzata indenne, è chiaro che si dovrà pagare anche un costo umano molto alto. Questo da una parte. Dall'altra c'è una ragione, come dire, tattica da parte russa nel insistere, nell'usare comunque, nel tenere sotto pressione le difese ucraine. Ricordiamoci che quello di questa mattina su Kiev è il 16° attacco aereo dall'inizio del mese, vuol dire più di un giorno sì, un giorno no. E questo che cosa significa? Significa che i russi hanno bisogno di tenere parte dell'esercito ucraino, parte dei suoi artiglieri, parte delle sue riserve di munizioni lontane dal fronte, proprio per evitare che possano andare a supportare e a rendere ancora più efficace la controffensiva che si aspetta.
Ecco, Andrea Nicastro da Odessa, intervistato da Sara Milanese. E prima di chiudere, Emanuele, ci sono aggiornamenti da Mosca a proposito delle responsabilità di questo attacco con droni sulla capitale?
Sì, c'è un comunicato del Ministero della Difesa russo che accusa l'Ucraina di essere dietro all'attacco di questa mattina sulla capitale russa e dice che è stato un attacco terroristico da parte dell'Ucraina con otto droni che sono stati intercettati. Dicevamo prima appunto che Kiev non rivendica mai queste operazioni e sicuramente nel caso non lo farà neanche questa volta.
Grazie Emanuele Valenti, buon lavoro.
A voi.
Tra pochi minuti di pubblicità, nella seconda parte di Prisma ripartiamo dal risultato delle comunali di ieri con la sconfitta del centrosinistra, del Partito Democratico e la vittoria della coalizione di governo. State con noi.
How many times do I have to learn all the love I ten male versi. Sisti cenju mi sam ten male versi. E sisti cenju mi sam ten male versi.
Nove, quattro minuti qui a Prisma su Radio Popolare, ancora un'oretta insieme, poco meno. E come vi dicevo, riprendiamo dal risultato delle comunali di ieri, i ballottaggi in particolare, ma anche i primi turni di votazioni nelle isole, in Sicilia e in Sardegna. E insomma, il centrodestra ha battuto il centrosinistra 10-3, la come dire, batosta è innegabile. Abbiamo insomma detto in questi giorni più volte che era un test elettorale piuttosto relativo, ma il risultato è inequivocabile. Daniela Preziosi, buongiorno.
Buongiorno a te, Lorenza.
Eccoci, Daniela Preziosi, giornalista di Domani, spesso ci aiuta ad analizzare e ci racconta anche un po' in retroscena romani delle segreterie. Dicevo che abbiamo parlato prima insomma del voto, di un test elettorale relativamente significativo. Oggi i titoli, mamma mia, sembra l'apocalisse, però cosa è successo in mezzo? Sembra che Ancona sia Bakhmut, non so.
Beh, insomma, Ancona era per la prima volta dal dopoguerra governata dalla destra, non era mai successo, era uno spauracchio che sembrava essere scongiurato persino. Insomma, era in partita, il Partito Democratico ha governato direttamente per due legislature, per due sindacature, per cui insomma la botta di Ancona è grande, è veramente grande, anche perché poi significa proprio che tutta la regione, una regione tradizionalmente di centro-sinistra, molto di centro ma di sinistra, sta cedendo. Credo che sia rimasta solo Pesaro, se non sbaglio, a sinistra, governata da Matteo Ricci, ma la regione è considerata dai Fratelli d'Italia la regione laboratorio della destra, e infatti si capisce quello che succede. Per esempio nella sanità è molto difficile fare un'interruzione di gravidanza, insomma sta praticando, diciamo, il mondo che vorrebbe, sì, Giorgia Meloni.
Ecco, insomma, c'è allarme, no? Intorno alla segreteria di Elly Schlein. Si sono riuniti ieri proprio mentre arrivavano i risultati, e mi sembra che questo risultato finirà per ringalluzzire le correnti e quindi evidentemente le critiche alla gestione della nuova segretaria.
Sì, però forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché forse la nuova segretaria qualcosa deve pure ascoltare dagli altri. È vero che è un classico del Partito Democratico, con le correnti che tirano al piccione sul segretario di turno, l'abbiamo visto tante volte dal 2007, però è anche vero che una gestione troppo tutta per sé, diciamo, troppo solitaria, rischia poi di mettere sulle proprie spalle, su quelle di Elly Schlein in questo caso, tutte le responsabilità. Yeah. C'è un po' questa sensazione diffusa che è anche una pratica. Elly Schlein ha forse in testa un partito, ma un partito nuovo, un partito suo, però non è una, diciamo, non riesce a farlo scendere giù per i rami, perché è un po' in solitaria. Si capisce che lei si difenda dai consigli di molti, perché teme che siano delle fregature, però insomma qualcosa deve pur condividere. È vero che lei non ha una responsabilità nella scelta, a parte che nella scelta dei candidati, in teoria il Partito Democratico dice sempre che li scelgono i territori, quindi non, nessun segretario dovrebbe averne. Comunque è vero che lei non ha messo mano a nessuna di queste campagne elettorali nella sostanza, è solo andata lì come una Madonna pellegrina, dove è andata, dove ce l'hanno voluta, tranne forse il caso di Brindisi. Però è pur vero che prima o poi qualche responsabilità dovrà pure prendersela e cambiare qualcosa dove ritiene, praticare il suo modello di partito, se ce n'ha uno. Ecco, resta un po' ancora un po' poco chiaro, e sto usando però un eufemismo, come lei vuole dare un'impronta, cambiare una smossa al suo partito. Adesso non ci sono più, diciamo, tappe intermedie, il prossimo giro saranno le europee del 24, e lì per il PD e anche per Elly Schlein, anche per la sua sorte,
certo,
insomma, o la va o la
manca. Anche perché le elezioni europee sono elezioni che si votano con un sistema, che si fanno con un sistema proporzionale, quindi se da un lato Schlein ieri ha detto, beh, insomma, è il momento di ragionare davvero sulle alleanze perché da soli non si vince, dall'altro lato non c'è niente come le elezioni europee dove bisogna avere la propria identità e la propria, come dire, proposta ben precisa e portare a casa più voti possibile da soli.
E così, aveva ragione ieri quando diceva che in fondo il Partito Democratico ha tenuto le sue percentuali, è il primo partito, insomma, di quelle elezioni è andato bene, ma se non ha alleati intorno è chiaro che non può vincere da solo, non riesce a vincere, tanto più che invece il centrodestra che scazza, si può dire, i ragazzi sono a scuola,
sì,
tuttora, no? Ferocemente al proprio interno, però si presenta come un solo uomo, così si sono presentati a Catania, così si sono presentati ad Ancona, in realtà si erano presentati anche a Brescia tutti insieme, ma gli era andata male, per fortuna. Quindi il tema dell'alleanza è sicuramente cruciale, ma tra l'altro non si vede all'orizzonte una possibilità, perché se Conte continua ad essere incompatibile con Renzi, il quale a sua volta è incompatibile persino con Calenda, anche se adesso sembra che abbia fatto una tregua, ma insomma, diciamo, davanti in prospettiva non si riesce a capire quale sia la strada per rimettere insieme un'alleanza larga. E però quello che dicevi tu è altrettanto vero, cioè non è questo il periodo per pensarci troppo, comunque per praticarlo, perché le europee saranno tutti contro tutti, in cui qualche punto di percentuale in più farà la differenza, cioè se Schlein prenderà altri qualche puntarello al posto rubacchiando dal Movimento 5 Stelle, sicuramente farà bene a Elly Schlein e al Partito Democratico. Quindi siamo un po' in una specie di gomito della storia politica del centrosinistra, e non ne usciamo, non sembra vedersi una soluzione. Dopo il 9 giugno del 24 si dovranno mettere in campo le alleanze, ma con gli attori di cui parlavo prima, cioè leader che si litigano ferocemente, anche al di là delle buone intenzioni e sicuramente delle buone pratiche di Elly Schlein. Ma come si fa con Conte e Calenda e Renzi che non si parlano, non si vogliono parlare? Lasciamo perdere che in questo momento non si parlano neanche Conte e Schlein, non sono riusciti a fare insieme un comizio a Brindisi dove avevano un candidato comune, peraltro era un candidato dei 5 Stelle, certo accettato ob torto collo dal Partito Democratico. Insomma, bruttissimo momento, forse era il momento più basso delle relazioni nel centro-sinistra.
Vedremo allora come proseguirà, adesso poi ci saranno i ballottaggi in Sicilia e Sardegna, ma non mi pare che promettano grandi sorprese, e quindi questo è. Domani magari qui a Prisma parleremo di quello che si muove anche in Europa, perché anche questa sconfitta del centrosinistra alle comunali italiane in qualche modo porta acqua al mulino di un progetto diverso, come la debacle di Pedro Sanchez in Spagna dell'altro ieri, insomma,
e quella di Tsipras in Grecia, la Grecia è piccolina però molto simbolica.
Sì,
ecco.
Sì. E insomma, tutto fa pensare che il Partito Popolare Europeo romperà la coalizione con i socialisti e si volterà verso le destre, no? Per mettere su una nuova commissione con un'Europa, credo, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto storicamente.
Un'Europa delle nazioni con 3Z, come piace a Giorgia Meloni, un'Europa non, diciamo, non politica, un'Europa non unita, un'Europa di prima con gli altri, poi si litigheranno tra se dovranno essere prima gli ungheresi, prima gli italiani o prima altri. È una prospettiva foschissima su tutto, diciamo, come direbbe la Presidente del Consiglio, per tutto l'orbe terracqueo.
Grazie Daniela Preziosi, buon lavoro a tutti voi di domani.
Grazie a te Lorenzo e a tutti voi e tutte voi di Radio Popolare.
A proposito, ci vediamo presto alla nostra festa. Vedo, ho capito dove volevi andare a parare. La Preziosi alla festa di Radio Popolare. Sì, anche
prima o poi anche la Preziosi arriva.
A prestissimo allora, buon lavoro.
Grazie Lorenzo, a te, ciao.
Ciao. Oggi è un anno esatto che se n'è andato Carlos Muraglia. Nell'ultima fase della sua vita è stato il presidente onorario dell'ANPI, prima ne era stato il presidente, diciamo, operativo. Prima ancora aveva guidato l'ANPI di Milano, ma Carlos Muraglia è stato tante cose nella sua vita, a cominciare dall'esperienza di partigiano. Dopo l'8 settembre del 43 e passando per una vita da avvocato al fianco dei lavoratori, delle donne, dei casi più importanti della storia giudiziaria italiana. Pensiamo solo al caso Pinelli. Carlos Muraglia è stato al fianco di Licia, la vedova di Pino Pinelli, e delle figlie con tenacia fino davvero agli ultimi mesi della sua vita, quando ancora in televisione si sono sentite ingiurie e falsità su come è morto Giuseppe Pinelli. E insomma, queste falsità costeranno a chi le ha pronunciate un processo. Questi sono ultimi sviluppi di un lavoro che Smuraglia aveva cominciato al fianco della famiglia proprio negli ultimi mesi della sua vita. Ogni tanto mi domando se preferirei che Smuraglia fosse ancora fra noi per poter sentire la sua voce, la sua opinione su quello che sta succedendo. Avete sentito prima, parlavamo con la Preziosi del stravittoria delle destre alle comunali, di quello che si può preparare in Europa fra un anno se vincono le destre, o se forse sia meglio che Smuraglia non assista a tutto questo, non lo so. Però vi faccio riascoltare un'intervista rilasciata al nostro direttore Sandro Giglioli e alla sottoscritta qualche mese prima di lasciarci, era l'autunno del 2021. Smuraglia era un grande appassionato di Radio Popolare, lo diciamo con orgoglio, era abbonato, e allora proprio nell'ambito della nostra campagna abbonamenti gli avevamo fatto un'intervista in cui lui raccomandava, no, a tutti e a tutte di abbonarsi alla nostra radio, e faceva naturalmente alcune considerazioni, ad esempio sul tema del rischio fascismo. Pensate che attualità, no? Oggi mancava un anno alle elezioni in cui la destra avrebbe vinto e lui aveva parlato così.
Siamo in democrazia, però non tutto è tranquillo e non qualunque pericolo è sventato, soprattutto per il fatto che si esiste un pericolo fascista, cioè di nostalgici del fascismo, che senza dubbio va combattuto. Però il fascismo non si esprime solo con il riferimento al fascismo di Mussolini. C'è un fascismo strisciante di altro tipo, cioè un autoritarismo che si esprime con altre forme. E direi per tutto e per questo, quando in un paese nel corso di una manifestazione si cerca di dare l'assalto alla CGIL, è un atto che potremmo definire fascista semplicisticamente, ma certamente è un atto che vuol dire che in questo disagio complessivo che sta vivendo il paese per tanti motivi, la pandemia e tant'altro, però si inseriscono facilmente non solo alcuni che hanno idee di ritorno al passato, ma anche alcuni che interpretano il presente in un modo che non è accettabile. Colpisce il fatto che ci siano ancora ogni tanto, quando fanno delle indagini sociologiche su questo tipo, delle persone che rimpiangono o desiderano qualcuno che comandi davvero. Il paese abbia bisogno di una guida sicura e non soltanto democratica. Colpisce perché dovremmo aver superato quelle esperienze e considerarle definitivamente affidate alla memoria e al passato. E colpisce anche il fatto che la cosa più pericolosa forse oggi non è tanto il fascismo che si dichiara tale, cioè quelli che si dichiarano fascisti, fanno manifestazioni fasciste, eccetera, che certo vanno combattuti, ovviamente, anche con la legge, che la legge lo vieta tutto questo, ma il fascismo chiamerei strisciante, che da questo punto di vista deve, non dico preoccuparci, ma richiamare la nostra attenzione e dire che non dobbiamo liquidarli, dicendo un gruppo di scalmanati ha fatto questo o quello. No, quando un gruppo si dirige verso la CGIL con l'intenzione di occuparla o di recare danni, eccetera, eccetera, e beh, questo è un atto, potremmo definire in modo semplicistico un atto fascista, però è certamente un atto contro la democrazia, che vuol dire che serpeggia anche in una parte dei cittadini in questo momento di difficoltà, serpeggiano anche delle idee che non sono accettabili.
Qual è la medicina contro questa patologia che fa parte un po' del carattere italiano?
Rinforzare la democrazia. La democrazia come concetto, come criterio di vita, non la democrazia come istituzione. Il fatto che siamo in democrazia, e in democrazia che vuol dire, pensando agli antichi greci, che vuol dire il governo di molti e non di pochi, la partecipazione di molti e non di poche persone, eccetera, se siamo in questa condizione non abbiamo nessun bisogno di persone forti che ci guidino o di un capo o di altro. Come ho visto anche in un recente sondaggio che è stato fatto, sono diversi che si sono pronunciati a favore dell'uomo forte. Noi abbiamo bisogno invece di essere governati bene. Bene per me significa essere governati da un governo che esercita le funzioni di governo, ma che sulla base delle indicazioni che gli dà il Parlamento, perché la vita democratica è il Parlamento, non è il governo. E qui abbiamo delle difficoltà chiaramente in questo momento, perché il governo svolge le sue funzioni. Il Parlamento mi pare che sia un pochino più sullo sfondo in questo momento. Forse non abbiamo la sensazione che la democrazia non è mai conquistata una volta per tutte. La democrazia dovremmo, per esagerare, dovremmo dire che è sempre in pericolo, perché c'è sempre chi pensa che la democrazia se ne possa fare a meno, possa essere abbattuta o altro.
Manca molto anche alla sua AMPI, Carlo Smuraglia, l'AMPI di Milano, sezione Barona, è stata intitolata a nome suo domenica con una cerimonia in presenza, in accordo naturalmente con la famiglia. Buongiorno Ivano Taietti.
Buongiorno Lorenza, buongiorno a tutta Radio Popolare.
Ivano è quello che così ha avuto l'idea di intitolare la sua sezione, anche se ora non è più il presidente, la presidente Stefania Cappelletti, ma insomma è legato da lunga amicizia con Carlo Smuraglia, ha preso questa iniziativa che mi pare sia stata veramente una gran bella cosa.
Sì, ne siamo felici, è stata sì una bella virgolettata festa davvero, perché volevamo ricordare Carlo anche in quella giornata, e tutti quelli che sono venuti mi hanno sorpreso, perché davvero tutti avevano un ricordo, e questo vuol dire che davvero Carlo era un uomo speciale. Tutti, chi mi ha fermato, mi ha salutato, ma fra tutti noi che eravamo lì domenica ci dicevamo ti ricordi, Carlo ha lasciato davvero
tantissimi ricordi. Il tuo più speciale qual è? Se ce lo vuoi
ma il mio più speciale, ce ne sono tantissimi, perché per fortuna ho fatto tante cose con lui, ci ha legato anche una bella amicizia, e poi Carlo era speciale anche perché era molto ironico, non sembrava, ma il ricordo maggiore verso di lui è davvero questa ironia, anche autoironia, nel senso che scherzavamo, ridevamo, e lui era sempre preso, perché ha girato fino agli ultimi anni per tutta Italia, e quando lo seguivo c'era questa abitudine che verso le 3 alle 4, senza che nessuno lo sapeva, io le portavo un caffè, ed era un piccolo omaggio d'affetto, ma bastava uno sguardo e lui aveva il suo caffè sui tavoli dove lui stava lavorando, oppure alla sera le riflessioni della giornata davanti a un bicchiere di whisky. Erano piccole cose, ma sono cose che mi hanno lasciato il segno, e davvero per me era una persona speciale, e sono felice che la sezione della Barona, d'ora in poi, anche quando noi saremo impegnati su altri fronti, porterà il suo nome, che è quello di Carlo Smuraglia.
Grazie Ivano Taietti, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao Lorenza, a presto.
Noi dobbiamo dare la linea al notiziario e ci risentiamo subito dopo qui a Prisma, parleremo della festa di Radio Popolare. E allora andiamo avanti, come si diceva poco fa nello spot pubblicitario, con la musica della festa di Radio Popolare. Negresper. Sono molti filoni su cui abbiamo deciso un po' di insistere quest'anno negli incontri alla festa di Radio Popolare, nei dibattiti. Ieri abbiamo parlato del tema delle migrazioni insieme a Sara Milanese, che si occupa principalmente di quel tema, ma ci saranno anche le associazioni che a Cutro e a Crotone hanno assistito i familiari delle vittime e gli scampati al tragico naufragio di qualche mese fa. E poi un altro filone che ci sta molto a cuore è quello del carcere. Un incontro sabato nel tardo pomeriggio, sabato 10, perché stiamo parlando della festa di Radio Popolare, 9, 10 e 11 giugno prossimi, sarà dedicato al tema delle carceri minorili. Tra gli ospiti che abbiamo invitato c'è Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Buongiorno Don, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, l'incontro l'abbiamo intitolato "Non c'è il mare fuori, una conversazione su carcere e minori". Naturalmente si occhieggia un po' a una nota serie TV che... Lei l'ha vista? Le è piaciuta?
Sì, l'ho vista, è chiaro che è un po' lontana da quella che è la realtà del carcere minorile, però certamente alcuni motivi anche di, insomma, di benessere li ispira, anche se in una storia violenta, certamente porta l'attenzione su un mondo abbastanza sconosciuto finora, per cui questo è il suo merito.
Ecco, c'è cioè nell'ultima scena un ragazzo milanese che sta lì nel carcere di Napoli, viene trasferito al Beccaria e dice a un educatore: sai qual è il problema? Che al Beccaria non c'è il mare fuori. Dove mare fuori si intende così una prospettiva di futuro, no? Dopo l'esperienza del carcere minorile. Il Beccaria è tornato alla ribalta delle cronache 6 mesi fa su tutti i giornali per via di quella clamorosa evasione di alcuni ragazzi nel giorno di Natale, e poi mi aveva molto commosso sapere che alcuni erano proprio solo andati a casa per fare Natale in famiglia, senza l'idea di andare chissà dove, no? E allora lì si è parlato,
è vero?
Si è parlato dei tanti problemi, insomma, di questo Beccaria, che era un po' un modello nel suo genere, ma poi negli anni è stato un po' lasciato, no? Un po'
in un momento ecco, complesso e difficile il Beccaria, un po' come tutte le carceri minorili italiane, perché certamente i ragazzi sono molto più sofferenti, quindi quando uno soffre fa anche soffrire, ha degli agiti spesso violenti. Però per esempio questo ragazzo, che poi si è anche costituito uno dei 7 vasi, adesso da me in comunità, è un ragazzo molto sensibile, molto legato alla famiglia, per cui è chiaro che in un'età come quella dell'adolescenza non si può per troppo tempo, per quanto uno sia autore di reato, però sottrarre alla propria famiglia, per cui senza adesso legittimare i reati ovviamente, però va posta un'attenzione su quello che è il modello educativo, che fra l'altro è garantito dalla Costituzione. Il carcere non deve essere mai un luogo solo punitivo di reclusione. Ecco, in questo senso il Beccaria, devo dire, si deve un po' ritrovare, deve ritrovare forse il perché della sua presenza, del suo essere.
e anche del mare fuori, diciamo, del dopo, quando si esce, questo territorio cosa offre a questi ragazzi come sostegno? Non si può pensare evidentemente che tutti se la cavino da soli.
E c'è poco perché molto poco parte anche da dentro, nel senso che non ci sono dei percorsi avviati di tipo professionalizzante, si fanno attività che sono più che altro per il tempo libero, ma non formano al lavoro, a prospettive future serie questi ragazzi, per cui c'è ancora uno scambio che deve avvenire, che purtroppo ultimamente non avviene più, tra quello che è il mondo delle aziende, per esempio, il mondo nel terzo settore anche, e il carcere. Il carcere Beccaria si è un po' chiuso, è diventato un po' autoreferenziale ultimamente.
Bene, Don Claudio, noi adesso ci dobbiamo fermare qua, però avremo un'oretta a nostra disposizione alla festa di Radio Popolare e quindi l'aspettiamo volentieri alle 18.30 di sabato 10. A prestissimo.
Benissimo, grazie allora, presto.
Grazie, grazie a Don Claudio Burgio, che è il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Lo sapete, ha preso il posto del mitico Don Gino Rigoldi, che è stato lì in carcere minorile per tantissimi anni. Con lui parleranno di questo tema Cosima Buccoliero, che è stata direttrice fino a pochi mesi fa del Beccaria, Pino Centomani, anche lui è stato educatore al Beccaria e adesso è il responsabile delle carceri minorili della Campania. L'abbiamo contattato perché insomma è considerato proprio un'autorità, no, per parlare di queste cose. Allora ci ha risposto per il BEC, questo e altro, insomma c'è un grande anche legame che resta per chi lavora in questo ambito dopo tanti anni. Ancora ha molto piacere di essere con noi Francesco Maisto, garante dei detenuti del comune di Milano, che di recente è stato anche in visita al Beccaria. Ci racconterà anche dal suo punto di vista cosa deve fare il comune di Milano e ci sarà la partecipazione straordinaria di Raiz. Raiz, l'ex frontman degli Alma Megretta, porta alla festa di Radio Popolare proprio sabato sera 10 un suo album di canzoni napoletane. Ma chi ha visto Mare Fuori sa che è anche attore nella veste di Don Salvatore Ricci e autore di parte della colonna sonora. E così fra un soundcheck e la concentrazione per il concerto della sera sarà nel nostro panel su carceri e minori, perché lui come altri attori di Mare Fuori hanno fatto un'esperienza all'interno del carcere di Nisi da Napoli per andare a vedere com'è la realtà.
Quando vado mi lascio, poi sono trovata per tu, io che fino in fondo sono già arrivato. E piano piano sto tornando su. Domani due mani. L'ultima colonna con la mia vocale è l'ultima volta che avrei reale. L'ultima iuga dopo mi caccerà. L'ultima partita uno potrà. Forza vai un lascia la riba fuori. Rimane non è oggi non ne parla io. Poi ne nasce un dare del futuro. Veniva morta chi non so voluto bene. Rimane torna merda o tendo io. Cagnetti brillante e cagura la ro. Voglio passare vita mi sa che si pre. Arrivaranno ma la cavala sarei. Spondonato sulla coppa se sta piano. Questo inverno sembra che sia già finito. Alzo in alto il calice e prendo la mia. A chi si lascia dietro tutto il suo passato. Oh!
Ecco, quindi in quest'ultima parte di Prisma, ma secondo me la prossima settimana dedicheremo anche più tempo. Non so se avete già guardato sul sito il programma su radiopopolare.it, c'è un'offerta, devo dire, imponente quest'anno, e ovviamente non parliamo solo dei dibattiti sulle cose, così, dell'attualità, del giornalismo, come quello di cui appena abbiamo parlato, ma c'è tanta musica, tanto teatro, spettacoli, cori, giochi per bambini. Insomma, chi c'è stato sa di cosa sto parlando. Poi un anno può piacere di più, un anno può piacere di meno, ma insomma è sempre un momento di grande gioia dell'incontro, credo, fra noi e voi. E però parallelamente dobbiamo pur dire che abbiamo anche in corso l'operazione Primavera, la mitica operazione Primavera, la sottoscrizione a premi, la cui estrazione si svolgerà dopo la festa, diversi giorni dopo, ma insomma buttate un occhio anche a quelli, no? Disma Pestalozza, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti, guarda. Mi hai preso in un momento in cui stavo proprio sperimentando un gadget nuovo di Radio Popolare, lo zainetto da bici, e contemporaneamente pensando a quanto sarebbe bello avere la bici elettrica che è al terzo posto nella
anche
sottoscrizione Primavera.
Inizia a fare un po' caldino in bici.
Esatto, no, è perfetta per questo momento. No, l'operazione Primavera mai bella come quest'anno, 142 premi. 2,50 euro i biglietti sia online che alla festa di Radio Popolare, ed è insomma un'operazione, una sottoscrizione a premi, una tra le più ricche del mondo, lo sanno tutti, nel senso che le possibilità di vincere, cioè praticamente tutti quelli che partecipano ogni anno prima o poi hanno vinto qualcosa più o meno, insomma, perché i premi sono davvero una quantità mostruosa di altissima qualità, tra cui anche il, insomma, citiamo anche noi stessi il buono spesa di Radio Popolare, che in un momento di miseria drammatica come quella che stiamo vivendo, e poveri Mabelli lo sappiamo bene, funziona da Dio, cioè 1.000 euro di spesa, ce ne sono due se non ricordo
Ammazza.
Male di buoni spesa, uno da 1.000 euro che diciamo che ti risolve, se sei un single secondo me e non mangi troppo, metà anno te lo porti a casa con 1.000 euro, no?
Beh, molto ricco come premio, davvero.
Sì.
Ma senti...
E poi, dimmi.
No, vai tu.
No, volevo dire che noi tutte le settimane mandiamo un inviato o un'inviata a testare i premi. Per ora siamo andati a testare l'orologio d'oro, che è il secondo premio, vado a memoria. Abbiamo testato la bici elettrica.
Come l'hai testato l'orologio nuovo? Fammi capire.
L'abbiamo fatto indossare a Jean-Jacques, il nostro falegname inviato, nonché game designer. E poi abbiamo testato la pantaruota e la maglia cocò dalla Nicoletta Fasani Fashion Design. Questa settimana andiamo a testare. Abbiamo testato anche la serenata fatta apposta di dei du per du, che insomma vince, puoi fare una serenata scritta proprio per te, alla tua bella, al tuo bello, a chi vuoi. Quest'anno, questa settimana cosa che andiamo a testare? Sai che nome? Forse Agalma Gioielli, adesso però non mi ricordo più il calendario.
Mitico inserzionista.
Esatto. E quindi insomma premi verificati sulla pelle di Jean-Jacques e o di Giulia, che anche lei insomma da brava romana comunque insomma non ci crede finché non tocca e non vede. Abituata ai palazzi del potere, insomma, va a fondo nelle sue indagini. Quindi,
proprio abituata ai palazzi del potere, Giulia.
Esatto. Quindi 2,50 euro, 142 premi, estrazione il 23 giugno, come tutti gli anni, probabilmente sarà seguita in diretta in uno spazio consono. E che dire, insomma, non abbiamo detto che ma è scontato che è uno dei modi di autofinanziamento della radio, tra i più importanti, visto che negli ultimi anni sta andando abbastanza bene e portiamo a casa alcune decine di migliaia di euro che aiutano questa radio
è importante. Last but not least. E vorrei anche aggiungere, devo dare atto che da quando viene gestita in sostanza da te e Alone ha avuto un spiccato il volo l'operazione Primavera, dai.
Grazie, sei molto gentile. Speriamo che quest'anno non sia un fallimento totale. Speriamo che gli ascoltatori acquisti nei biglietti. No, poi insomma ci sono dei premi, adesso io non me ne ricordo tutti, sono le birre di Radio Popolare, ci sono dei giochi scatola, ci sono dei soggiorni, ci sono decine di soggiorni tra mare, montagna, agriturismi, un sacco di cene, insomma ci sono, andate sul sito che c'è tutto l'elenco, sì, comunque sì. Sono dei premi davvero molto belli in vista anche dell'estate, Lorenzo.
Senti, invece, prima di chiudere vorrei sapere invece cosa fai tu alla festa di Radio Popolare.
Allora, io faccio un panel, un incontro sul tema biciclette a Milano, nel senso di come hanno cambiato la vita di quelli che saranno sul palco, ma anche chi è tra il pubblico, e di come stanno impattando e cambiando la società. Ci saranno varie persone che lavorano con la bici a vario titolo. E questo sabato alle 13.30 alla Pedana degli Orti, se non sbaglio. E poi al pomeriggio, sempre sabato, alle 5, dalle 5 alle 18.30 circa, il Mega Big Live Quiz Show con Alone, con i concorrenti, un po' tutto incentrato sul libro 28 sfocature di Maron, che troverete alla festa in vendita, e che anche lì, insomma, ricchi premi e cotillon con un quiz un po' sui generis, diciamo, nel corso del quale presenteremo anche ufficialmente l'artbook di 28 sfocature, che si chiama Diamond Edition, perché è fatto con argento e 28 diamanti e copertina in cuoio, insomma, no, sarà un vero artbook.
Una tamarrata indicibile.
Una tamarrata che andrà all'asta, al momento l'offerta più alta è 323 euro.
No, ma veramente, ma ascoltatori, sì, ma sì, come sì. State?
Vabbè. Ma ne vale almeno 500, certo. Ci dicono gli artigiani che lo stanno producendo.
Ok. Isma, va bene, ci vediamo qui.
Tra poco, ciao Lorenzo, a dopo. Ciao.
Che fa caldo in bici.
Sì, ciao.
Perché
ciao.
Si dice essere...
Allora, qui dunque abbiamo da reclamizzare ancora alcune cose della festa di Radio Popolare, perché adesso però non ho sotto mano esattamente tutto l'elenco, radiopopolare.it. Vi segnalo anche, ma forse ne abbiamo già parlato qui a Prisma, che ci sarà con noi anche Enrico De Aglio, a parlare. Voi sapete che lui ultimamente ha lavorato molto sui temi della mafia e sulle stragi, in particolare la strage di Via D'Amelio è qualcosa su cui lui ha molto lavorato, ma siccome nello scorso weekend ricorreva il 30° anniversario della strage di Via dei Georgofili e poi a fine luglio, più o meno, mi pare fosse il 27, il 30° anniversario della strage di Via Palestro, e poi c'erano state anche quelle a Roma alle chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano, insomma una stagione di bombe tra le più difficili da comprendere, e anche per via dei tanti depistaggi messi in atto. E allora una conversazione con Enrico De Aglio su quello che è successo a partire da 30 anni fa, a partire da quegli attentati e poi arrivando fino ad oggi, 30 anni dopo. E questo appuntamento è per venerdì sera alle 19. La festa comincia come sempre nel tardo pomeriggio di venerdì, diciamo che dalle 5:30-6 i cancelli sono aperti e poi anche la radio trasmetterà sostanzialmente sempre da lì fino a domenica sera. Meg, ex voce dei 99 Poste, anche lei sarà alla festa di Radio Popolare.
Perché non c'è mai stato niente di spiegabile, tutto doveva succedere, niente sembrava possibile, un imprevisto prevedibile e la mente si fa labile, ma saprò rispondere se mi vorrai.
Senza di niente, chi fosse che la carezza.
non ne senti te. Non gira bassa bassa, non ne senti te. Una voce amica amica, non ne senti te. Niente più fosse.
9, 10, 11 giugno, Meg suona sabato 10, come anche Raiz. E come mi pare anche Cristiano Godano. Mentre invece, lo dico per alzare la palla a Massimo Bacchetta che sta per entrare in studio, sabato a metà giornata vi daremo i risultati del nostro referendum sul nuovo stadio di San Siro. Nuovo o ristrutturiamo quello vecchio? Che ne pensate? Andate sul sito, votate e parlatene tra pochissimo con Massimo Bacchetta. Ci risentiamo domani con Prisma.